Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu.
Se vi chiedessi, ma gli insegnanti sono soddisfatti del loro lavoro? Non so bene che cosa mi rispondereste, perché le stesse persone a cui faccio questa domanda ogni tanto mi rispondono spesso in modo diverso. Dipende un po' anche magari da quanto sono d'attualità le proteste dei docenti, gli scioperi, le polemiche sui giornali per questa o quella riforma, questo o quell'intervento, questa o quella dichiarazione del ministro o del politico che parla di scuola. Questo per quel che riguarda, diciamo, i non addetti ai lavori. E perché hanno questo approccio ambivalente? Perché percepiscono che la scuola è un casino, che molti stanno sempre lì a lamentarsi, che, come si dice spesso in gergo, chi tocca la scuola muore, parlando della politica e delle riforme, ma percepiscono anche che insegnare è un mestiere meraviglioso. E non per quella stupidaggine dei 3 mesi di ferie, del fatto che si lavora solo 18 ore a settimana, queste sono tutte stupidaggine appunto, ma perché c'è consapevolezza di quanto sia bello insegnare. Questo per quel che riguarda i non addetti. Per quel che riguarda gli insegnanti stessi, anche lì dipende. Se gli chiedi cosa pensano del loro lavoro, probabilmente ti dicono che è un lavoro bellissimo, però poi cominciano con quelle lamentele che conosciamo tutti molto bene, a cominciare da quella sullo stipendio, per esempio, o da quella sul preside che non li comprende, che li riempie di scartoffie. Poi a volte il colpevole non è il preside ma è il ministero, ma insomma poco cambia, salvo poi in questa contraddizione continua poi magari invece non reclamare a gran voce la circolare ministeriale che gli dice cosa devi fare, perché troppa libertà non va bene. Insomma, gli esempi potrebbero essere infiniti, ma torniamo alla domanda iniziale: gli insegnanti sono soddisfatti del loro lavoro? Oggi parleremo di questo, ne parleremo assieme a Gianluca Argentin, che insegna teorie sociologiche e mutamento sociale all'Università degli Studi di Milano Bicocca e ha recentemente pubblicato per Il Mulino Nostra scuola quotidiana, il cambiamento necessario. E prima di questo aveva pubblicato un altro libro molto importante, che è Gli insegnanti nella scuola italiana, ricerche e prospettive di intervento, sempre per Il Mulino. Un libro che, se avete letto Liberare la scuola, il libro che ho curato assieme a Emanuele Conto, sempre per Il Mulino, ho molto apprezzato e dal quale ho attinto anche per il mio saggio, che è presente all'interno di quel volume che si occupa di carriera docente. Come mai ho invitato proprio il professor Argentin a parlare di questo tema? Perché ha scritto recentemente un articolo per La Ricerca, una rivista che si occupa di queste tematiche, un articolo nel quale illustra i risultati di uno studio che lui ha condotto. Io sono Marco Campione, stai ascoltando Prima la scuola e oggi parliamo di insegnanti. Cominciamo! 3, 2, 1, 0, all engine running. Eccoci qua, grazie Gianluca per aver accettato l'invito di Prima la scuola, per essere intervenuto qui con noi.
Grazie a voi, bella opportunità, grazie.
No, grazie a te. Perché abbiamo chiamato Gianluca Argentin, a parte il fatto che è una delle persone che ancora fanno ricerca su questi temi, cosa non comune? Perché mi è venuta l'idea, leggendo un articolo che lui ha scritto per La Ricerca, che è una rivista che si occupa di appunto istruzione, peraltro un monografico, quest'ultimo numero, se non ho capito male, proprio dedicato alla professione docente, un articolo che è stato pubblicato online con il titolo Contenti perché? Quindi mi sembrava la persona giusta per provare a indagare questa apparente contraddizione, cioè, e qui vengo alla prima domanda, puoi dare magari qualche dato. La percezione è che l'insegnante si lamenti molto, soprattutto dello stipendio. Poi un altro tema, secondo me, ricorrente delle lamentele è, diciamo, la relazione col dirigente scolastico e quindi anche con la burocrazia più in generale. Ma alla fine ci sia una consapevolezza di fondo da parte dei docenti, correggimi se sbaglio, di quanto sia ricca e appagante la professione che fanno.
Sì, senza dubbio è come dici. Diciamo che gli insegnanti sono scontenti soprattutto di tutto ciò che può essere messo sotto la voce riconoscimento sociale, tutto ciò ciò che è sotto il grande cappello del riconoscimento del proprio ruolo, e quindi si lamentano dello stipendio, si lamentano delle opportunità di carriera, si lamentano molto del prestigio sociale rispetto al quale hanno la percezione di regolamento nel tempo, però allo stesso tempo, ed è la cosa su cui appunto insisto in questo articolo, sono tra gli occupati nel mercato del lavoro che hanno i più alti livelli di soddisfazione complessiva per il proprio impiego e oltre ad avere i più alti livelli di soddisfazione complessiva sono occupati che hanno visto crescere molto la loro soddisfazione per il lavoro negli ultimi anni e l'hanno vista crescere più rapidamente di quanto è accaduto per altre occupazioni. Quindi diciamo che la contraddizione tra il non vedersi riconosciuti e l'essere contenti del proprio lavoro trova spiegazione nel fatto che a fronte di insoddisfazione per i riconoscimenti c'è elevatissima soddisfazione per alcuni aspetti del proprio impiego. Un aspetto è quello del clima e delle relazioni di lavoro. Possono esserci sì frizioni con i dirigenti, ma tendenzialmente gli insegnanti sono contenti del clima relazionale che hanno sul lavoro, molto più contenti di altri occupati affini. C'è soddisfazione elevata per l'orario di lavoro. L'orario di lavoro degli insegnanti è comunque un orario di lavoro più contenuto rispetto ad altre occupazioni affini.
E anche, scusami se ti interrompo, forse anche più flessibile, almeno nella gestione della parte non in classe.
Stavo esattamente andando lì. C'è soddisfazione proprio per la possibilità di conciliare lavoro e altri impegni e altre attività. E un altro elemento di flessibilità importante che gli insegnanti riconoscono come fonte di elevata soddisfazione è il fatto che hanno dei lavori in cui la distanza tra la propria occupazione, tra la propria abitazione e il proprio posto dove c'è l'occupazione è contenuta, quindi gli insegnanti mediamente si spostano meno degli altri occupati. Sulla distanza casa-lavoro la soddisfazione degli insegnanti è attorno a quasi 8,5 in decimi, su voti da 0 a 10, per occupazioni affine è inferiore all'8. Tutto questo ci parla del fatto che gli insegnanti riescono, grazie al fatto che le scuole sono un sistema capillare di punti di lavoro e sono un sistema molto eterogeneo di contesti di lavoro, perché scuola che vai, contesto che trovi, dirigente che trovi, utenza che trovi. Grazie al mix di capillarità e alta eterogeneità, ogni insegnante, per come vedo io le cose, riesce tutto sommato a trovare il posto di lavoro giusto, la scuola in cui meglio riesce a esprimere il proprio modo di essere insegnanti.
Viene da fare una precisazione, poi magari non sei d'accordo, correggimi se sbaglio, perché queste cose che tu hai elencato, spesso da alcuni, soprattutto dai non addetti, ma diciamo da alcuni detrattori, vengono portati quasi a disprezzo, no? A dispregio della professione docente, perché dicono ma cosa ti lamenti tu che lavori solo 18 ore, di cosa ti lamenti tu del fatto che lavori sotto casa. Forse bisognerebbe imparare, poi non voglio addentrarmi in una dottrina, disciplina che non è la mia, cioè la sociologia in questo caso che è la tua, però forse bisognerebbe imparare, quando si ragiona appunto di soddisfazione sul posto di lavoro, che avere un lavoro soddisfacente è una cosa che in realtà non è una colpa in qualche modo. No?
Sì, diciamo che parlando dal lato insegnanti bisognerebbe appunto riconoscere con più trasparenza il fatto che l'occupazione di insegnante presenta delle condizioni di flessibilità di vantaggio notevoli rispetto ad altre occupazioni. Non sono 18 ore di lavoro, assolutamente no, però c'è una modulabilità di quanto lavoro vuoi fare, molto più che in altre occupazioni. Dall'altro lato, e quindi dal lato esterno agli insegnanti, bisognerebbe riconoscere l'enorme variabilità di impegno, di ruoli, di ore dedicate, di sforzo per l'aggiornamento che c'è tra gli insegnanti. La grande parte degli insegnanti fa molte più ore di lavoro e la grande parte degli insegnanti fa il proprio lavoro con molto zelo. Diciamo che quando si leggono le accuse degli insegnanti, molto spesso partono dall'aneddotica di quella quota minoritaria di insegnanti che approfitta di queste situazioni di flessibilità di cui si gode. Quindi dico che ci si può ritagliare il lavoro su misura, non intendo affatto dire che gli insegnanti cercano il posto in cui lavorare meno o in cui, come dire, dover mettere meno impegno, meno testa nel proprio ruolo. No, gli insegnanti cercano il posto dove fanno meglio il loro lavoro, perché l'altro lato della medaglia è che l'insegnamento è fatto di moltissime attività diverse, moltissimi compiti diversi. Si può essere un ottimo docente che trasmette passione per la letteratura e non si cura affatto degli aspetti relazionali educativi della classe, come si può essere invece un docente più mediocre nella trasmissione della matematica, ma un docente che è capace di lavorare molto bene sulla dimensione educativa e di relazione con gli studenti.
Sì, abbiamo polarizzato, poi ovviamente l'insegnante è un mix di queste cose, qualcuno fa meglio alcune e qualcuno ne fa meglio altre.
Esattamente, ma ce ne sono molte altre, perché ci sono insegnanti che sono più votati, ad esempio, all'organizzazione scolastica. Allora tu puoi scegliere di lavorare in una scuola dove i ruoli intermedi, i ruoli di divisione di progetti, i ruoli di coordinamento ti assorbono di più, o in una scuola in cui fai più l'insegnante e basta, dove, e basta, l'ho messo tra virgolette.
Oppure all'interno della stessa scuola, siccome servono entrambe le figure, un bravo dirigente, un bravo collegio docenti anche, è quello capace di individuare le figure più adatte a fare questo o quest'altra.
Esattamente, esattamente. Quindi gli insegnanti secondo me sono molto soddisfatti a dispetto delle lamentazioni, proprio perché spostandosi anche di scuola in scuola, non dimentichiamoci che c'è un enorme turnover di insegnanti tra scuole ogni anno, però per approssimazioni successive trovano non solo la scuola più vicino a casa, ma anche la scuola dove il loro ruolo meglio si attaglia alle loro preferenze lavorative.
Meglio sarebbe riuscire ad arrivare in questa scuola giusta nel più breve tempo possibile, e poi magari limitare il più possibile questi spostamenti, ma qui entriamo in un campo diverso. Mi viene da dire una cosa, intanto vabbè, una notazione a margine, perché poi sulla carriera, le carriere torniamo, proprio le cose, queste per i nostri ascoltatori, mi sentono spesso dire che io preferisco parlare di carriere per i docenti e non di carriera per i docenti. Mi riferisco proprio alle cose che diceva adesso il professor Argentin. Cioè, il tema è che siccome ci sono tante figure diverse e ci sono tante vocazioni, potremmo usare questo termine, tu lo usi nel tuo articolo, l'aspetto vocazionale è molto importante nel definire la professione docente, allora anche i percorsi di carriera devono poter essere diversi. Perché non, adesso c'è tutto il dibattito sul cosiddetto middle management, io ovviamente sono favorevole, però c'è tutta una dimensione, diciamo, della didattica alla quale comunque bisogna dare sbocchi di carriera, non so se sei d'accordo, a qualora si dovesse finalmente riuscire a farla questa benedetta carriera.
Assolutamente d'accordo con te, le carriere sono molte, e sono molte anche all'interno dei compiti principali degli insegnanti. Non bisogna dimenticare che ci sono insegnanti che sono, molti insegnanti che sono autori di testi per la scuola, che solitamente pubblicano questi testi con case editrici, e quegli insegnanti hanno evidentemente una vocazione per la costruzione di materiali per la didattica. Oggi un insegnante che ha questa vocazione deve cercare o un editore che gli pubblica il testo, o una scuola in cui c'è un gruppo di lavoro che gli riconosce questa expertise, gli riconosce questa passione. Così come ci sono insegnanti che hanno una passione per l'innovazione didattica, la trasmissione ad esempio attraverso la dimensione del digitale, altri che sono più recalcitranti su questo. Ci sono insegnanti che hanno il gusto invece per il testo o il gusto per il classicismo, se vuoi, didattico, no? Questi insegnanti oggi possono fare quel tipo di insegnamento, ma non è detto che nella scuola in cui sono questa loro vocazione, questa loro poi di solito competenza sedimentata nei molti anni di lavoro venga valorizzata a favore degli altri. È un po' come se nelle scuole, per come la vedo io, le dimensioni di collaborazione orizzontale siano ancora estremamente volontaristiche a livello individuale di insegnanti e a livello di gestione del dirigente scolastico e di gestione di quel proto-middle management che c'è oggi nella scuola.
Questa cosa è interessante perché spesso si fa questo tipo di considerazione, quella che stavi facendo tu sulla dimensione volontaria anche del fare bene l'insegnante, uso anche qui una formula per semplificare, riferita soprattutto, non so, al lavoro extra, alla correzione dei compiti, alla preparazione dei compiti. In realtà questa cosa che dici tu adesso, se l'ho ben compresa, attiene invece alla dimensione relazionale con i colleghi, anche al modo in cui si sta dentro la scuola, intesa come istituzione scuola, e quindi non solo come si sta dentro la classe, che erano le categorie di cui parlavo prima. E questa cosa secondo me è importante, cioè la dimensione volontaristica si ripercuote su tutti gli aspetti della professionalità del docente.
Il lavoro di insegnante è un lavoro fatto di molto artigianato, e per come si è configurata la formazione all'insegnamento in questo paese è anche un lavoro in cui quell'artigianato ognuno se lo è imparato da solo, se lo è, come dire, costruito sulla propria pelle, e se lo è costruito dando più spazio agli ambiti che gli piacciono di più, gli ambiti in cui si sentiva più portato o portato, gli ambiti in cui sentiva di poter esprimersi meglio. quello che dico io quando parlo di collaborazione è proprio il fatto che gli insegnanti italiani che in media hanno un'età elevata hanno queste competenze specifiche sviluppate sul campo di ciascuno e che un enorme potenziale di miglioramento della scuola starebbe proprio nel fare in modo che dentro le scuole ci fossero meccanismi di scambio e collaborazione istituzionalizzati, mentre oggi consuetudinari, mentre oggi sono molto lasciati alla volontà del singolo o alle fortuite circostanze. Il punto è cercare di rendere questa collaborazione qualcosa che sia consuetudine nelle scuole, che valorizzi le competenze di ciascun insegnante. Abbiamo fatto un paio d'anni fa un esperimento proprio sullo scambio di competenze tra insegnanti, con un booklet, un libricino che cercava di mettere in rete negli insegnanti che partecipavano le soluzioni che buoni insegnanti adottavano per problemi comuni. E quello che abbiamo visto è che le scuole in cui questo libricino è stato distribuito, confrontate con delle scuole di controllo in cui il libricino non c'era, ma scuole equivalenti, hanno prodotto degli effetti importanti non solo sull'autoefficacia degli insegnanti, quindi sul loro sentirsi in grado di fare bene il proprio lavoro, ma anche sulle competenze misurate con i test standardizzati. C'è un enorme potenziale di miglioramento della scuola che sta nella valorizzazione dentro le scuole e nella condivisione dentro le scuole di quelle miniere di competenze di cui ogni insegnante è portatore.
È molto bella questa cosa, magari ne faremo una puntata ad hoc perché il tema è molto interessante. Spesso c'è un po' di disillusione, no? tra i docenti anche, rispetto a quanto del loro lavoro poi alla fine possa realmente uscire dalla classe. Cioè il bravo docente, poi è chiaro che c'è anche una dimensione di soddisfazione personale nel fare bene il proprio lavoro in classe, ci mancherebbe. Però forse potrebbe risultare particolarmente appagato dal sapere che quello che lui ha sperimentato, se condiviso, produce risultati positivi anche altrove.
Esatto, serve ai colleghi, esattamente.
E questa cosa è molto importante perché è una cosa che spesso si teorizza, no? Perché lo dice il buon senso alla fine.
Lo si teorizza, lo si sa, lo si pratica poco, anche perché dentro la scuola, per come è fatta oggi, una scuola in cui, come dire, l'elemento egualitario tra insegnanti è una specie di dogma intoccabile, l'insegnante che dovesse esplicitare che è più bravo degli altri con una certa competenza, con un certo ambito di dominio occupazionale, sarebbe visto come fuori posto. Invece bisogna proprio fare il contrario, bisogna che ogni insegnante espliciti il proprio dominio di expertise e cerchi di fare in modo che di quello possono beneficiare gli altri intorno a lui. E questo è un cambiamento difficile perché, ripeto, confligge con la struttura organizzativa della scuola e con la cultura di cui è impregnata quell'organizzazione oggi.
Mi addentro in un territorio scivoloso anche perché abbiamo pochi minuti e non c'è il tempo di approfondirlo, però mi interessa capire se sei d'accordo. Io penso che ci sia anche una certa narrazione che è più finalizzata a perpetuare quel modello, però io credo che ci sia, cioè il tipo di rivendicazione, allora la dico in un altro modo, il tipo di rivendicazione che viene portata avanti di solito dal corpo insegnante è sempre finalizzata appunto a ridurre le differenze, no? Questa cosa è, secondo me, sbagliata in generale, però legandola al ragionamento che facevi è proprio alla fine controproducente, mi viene da dire, perché perpetua un modello che non produce soddisfazione nella propria attività professionale, o sbaglio?
Sono d'accordo con te, però non sulla premessa. Okay. Quest'idea che gli insegnanti vogliono l'egualitarismo a tutti i costi e non vogliono differenziazione è in realtà un'idea che è fatta più delle rappresentanze sindacali degli insegnanti che degli insegnanti stessi. C'è una bella ricerca di Nomisma di qualche anno fa, in cui quello che mostravano era proprio che la tensione alla differenziazione e anche gli elementi di valutazione tra gli insegnanti era piuttosto diffusa. Gli insegnanti sanno benissimo di non essere tutti uguali, gli insegnanti sanno benissimo chi sono quelli bravi con approccio, chi sono quelli bravi con le tecnologie digitali, chi sono quelli che si spendono molto per far funzionare i progetti o per far funzionare la struttura organizzativa. Gli insegnanti sanno bene chi sono i colleghi più scarsi e quindi gli insegnanti non hanno questa marcata, come dire, avversione per la differenziazione. Quello che è un problema per chi volesse mettere mano a questo è che gli insegnanti non sono d'accordo sui criteri con cui si dovrebbero introdurre elementi di differenziazione e non sono d'accordo proprio perché ciascuno è portatore di specifici modi di vedere l'insegnamento. e quindi ciascuno giustamente dà più valore ad alcuni criteri di differenziazione rispetto ad altri.
Ok, sì, io solo per precisione, io sono d'accordo con te, è un problema di rappresentazione, però io a volte noto nel corpo docente, almeno quello che prende la parola nel dibattito pubblico, quindi è sempre una categoria astratta evidentemente, comunque un accomodarsi rispetto ad alcune rivendicazioni che invece vengono portate avanti dai rappresentanti sindacali. Il decisore politico, secondo me, è molto influenzato dalla scarsa qualità del dibattito pubblico sulla scuola. Se vede che non c'è riconoscimento da parte nemmeno della categoria, nemmeno di una minoranza seppur grande della categoria, di alcuni tentativi che vanno nella giusta direzione, secondo me poi dopo sarà portato a cercare il consenso di breve periodo e quindi a non cercare l'innovazione.
Sì, purtroppo è così, e su questo diciamo che anche nel mio libro un po' di parole le spendo. Abbiamo un enorme problema di come la scuola è comunicata. Questo, come dire, è un problema generale forse di questo paese, su come molte cose sono comunicate. Per quanto riguarda la scuola, il cortocircuito che dicevi tu tra alcune voci che acquisiscono molto peso, anche voci ipersemplificate, iperbanalizzate, e impoverimento del dibattito sulle riforme della scuola è un problema molto molto serio.
Dedichiamo gli ultimi secondi al tuo libro, l'ultimo intendo, quello appunto Nostra Scuola Quotidiana, edito dal Mulino, nella collana Farsi un'idea, quindi quella col taglio più divulgativo. Ce lo inquadri davvero in un minuto? Cioè, perché i nostri ascoltatori dovrebbero comprare questo libro, leggere questo libro?
Dovrebbero leggerlo perché secondo me è un libro che vaccina contro ogni semplificazione quando si parla di scuola. Ci sono stati un sacco di libri anche in tempi recenti che mi hanno fatto arrabbiare perché riconducono tutto a una sintesi semplice, chiara, forte apparentemente, che spiegherebbe tutto quello che non funziona nella scuola.
Ogni riferimento a Mastro Cola e Ricolfi è puramente casuale.
Assolutamente casuale, ma è uno dei libri che mi hanno fatto arrabbiare. Il punto è proprio il contrario. Se si parla di scuola, si parla di milioni di studenti, di 1,5 milioni di insegnanti, di un'altra grossa quota di lavoratori, di una struttura capillare, si parla di un'infinità di funzioni su una sola istituzione, si parla di un corpo talmente radicato, intrecciato con la società, che pensare di isolare la scuola, dare delle colpe alla scuola o dare delle colpe a una specifica riforma scolastica e dimenticarsi che quella scuola è pregna della società in cui agisce e ha uno scambio quotidiano costantissimo con tutto il resto è di un'ingenuità pericolosa, perché ci porta su crinali di riforma ideologica o di riforma tecnocratica. Bisogna prendere atto di che cos'è la scuola, che è un pezzo importante della società in cui viviamo, ma come qualsiasi nostro organo, come qualsiasi parte importante di un tutto, non può essere isolata, estrapolata, vista come un qualcosa di separato. Quindi perché leggerlo? Direi perché in tutti i capitoli ho cercato tema per tema, quindi su come funziona o non funziona, su quanto buoni o cattivi sono i risultati, su quanto siamo bravi a contrastare o meno le disuguaglianze. In tutti i capitoli ho cercato di rendere il lettore accorto del fatto che bisogna stare molto alla larga da qualsiasi semplificazione e da qualsiasi ricetta facile, perché sono puro fumo negli occhi, pura ideologia.
Grazie, perché insomma, nel nostro piccolo è anche l'approccio di questa trasmissione. Speriamo che, insomma, io vedo un fiorire di molte pubblicazioni adesso, alcune appunto meno condivisibili di altre, però è un periodo in cui si torna a parlare tanto di scuola. Questo forse può essere il segnale che qualcosa può forse cominciare, quel cambiamento auspicabile forse può nascere dal dibattito che queste pubblicazioni come la tua possono far nascere. Leggerò il libro, così potremo parlare del tuo libro.
Molto molto volentieri, molto volentieri, assolutamente.
Intanto leggetelo voi, mandateci le vostre osservazioni sia su quello che ci siamo raccontati oggi, sia sull'articolo che trovate online sulla ricerca di Gianluca Argentin, sia sul libro di Gianluca Argentin a primalascuola@gmail.com. Grazie Gianluca.
Grazie davvero. Grazie, a presto.
Mamma mia, quante cose avrei voluto chiedere ancora al professor Argentini, purtroppo non c'era abbastanza tempo, però davvero lo reinviterò perché mi piace molto il suo approccio, sia pragmatico che rigoroso, e poi appunto questo approccio divulgativo ma non banalizzante, che è quello che piace tanto anche a me e che spero apprezziate di questa trasmissione. Io credo che la cosa di cui abbiamo discusso oggi sia un tassello importante nella discussione più generale che riguarda le riforme della scuola. Cioè questo trovare un equilibrio tra la consapevolezza delle caratteristiche intrinseche alla professione docente e l'esigenza di superare il più possibile il disagio che molti docenti vivono quotidianamente e contemporaneamente superare la riflessione che non può essere solo su quanto guadagnano, ma bisogna collocarle in un contesto, non perché guadagnino tanto i docenti italiani, anzi tutte le statistiche ci dicono che guadagnano troppo poco, e l'abbiamo detto tante volte a Prima la Scuola. Con questa considerazione, rinnovandovi l'invito a farmi sapere cosa ne pensate, prima la scuola @gmail.com, vi do appuntamento alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.